esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo nuestros sueños.
Radio Andaros 87.9 FM, 8 e 13 minuti primi di questo mercoledì 19 aprile del 2023.
Ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale con la...
Con un leggero ritardo iniziamo le trasmissioni di oggi. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 17 50 per chiamare qui in via dei Volci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che c'è attiva ormai da diverse settimane la campagna di radio abbonamento degli 87.9 in FM, che trasmette senza padrini né padroni dal 1977. Potete contribuire andando sul nostro sito e cliccando sul banner in alto, campagna 30 per 1000, facendo una donazione su produzioni dal basso. Oppure, se non siete familiari con questo strumento, potete sempre fare un versamento sul nostro conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Quando sono precisamente le 8 e 15 minuti primi, noi a questo punto andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Torniamo in voce dagli 87.9 in FM della Donna Rossa. Iniziamo con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: prova di forza di Putin, evasione di USS, azione disciplinare di Ordio sui tre giudici di Milano, missione dello zar a Kherson, poi il raid sul mercato, Zelensky nel Donbass sarà libero. Si parla ovviamente del conflitto tra Russia e Ucraina, scrivono Lorenzo Cremonesi e Marco Imarisio. Subito dopo la visita del presidente russo Vladimir Putin al fronte in Ucraina, sono cadute le bombe. Lo zar ha parlato ai soldati nella regione di Kherson, poi si è recato anche nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk nel Donbass. A Mosca cresce la preoccupazione in vista della controffensiva ucraina e Putin ha voluto dare un segnale, ma anche Zelensky è stato nel Donbass, presto sarà libero. L'incontro con Varsavia sul grano ucraino. Ancora sempre sulla vicenda relativa appunto all'evasione dell'oligarca russo dai domiciliari a Milano, dare domiciliari di grave negligenza, l'atto del Ministero della Giustizia, scrive Luigi Ferrarella, sempre dalla prima del Corriere. Ancora il petrolio di Mosca e le sanzioni aggirate, raffinato in Cina arriva in Occidente. Spalla di destra, Carlo Verdelli scrive la Liberazione, i suoi due frutti, Repubblica e Costituzione. Presa da sola, Liberazione è una parola felice e vale per ogni ambito che la contempli, ma Liberazione con la L maiuscola sta diventando per molti un fastidio, e già la vedi sgomberata dalla sua sede propria a girarsi confusa nella lunga fila delle parole scomode di cui presso sbarazzarsi: fascismo, antifascismo, delitto Matteotti, nazismo, via Rasella, resistenza, fosse ardiatine, partigiani, deportazione, svastiche, lager. Questo è il ragionamento di Verdelli in vista del 25 aprile. Sono già diversi giorni che sui quotidiani mainstream, diciamo, viaggia un po' questa discussione sul 25 aprile e sul significato del 25 aprile, data insomma la natura del governo in carica. Magari faremo anche qui un approfondimento in sede di lettura delle pagine interne, mettendo anche un po' a critica questa questa anche finta critica della retorica sul 25 aprile. Ancora sulla prima del Corriere, sostituzione etnica, il caso Lollobrigida, opposizione all'attacco, Meloni a Milano, più lavoro alle donne, scrivono Maurizio Giannattasio e Adriana Logroscino. La premier Giorgia Meloni a Milano per l'apertura del Salone del Mobile, dove ribadisce la sua ricetta sul tema del lavoro: vogliamo risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile, e poi lavorando sulla demografia, quindi sulla incentivazione della possibilità da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli. Scatenano una polemica le dichiarazioni del ministro Francesco Lollobrigida, che peraltro ministro all'agricoltura, non si capisce bene per quale motivo continui ad esprimersi a tutto campo su ogni azione del governo. Lollobrigida dice: no alla sostituzione etnica, dobbiamo pensare all'Italia di dopodomani, incentivando le nascite. Parole indegne di un ministro che ci riportano agli anni 30, commenta la segretaria del PD Elly Schlein, che peraltro sembra essere sempre in prima linea nell'attaccare l'opposizione nelle sicure, insomma, fandonie che vengono raccontate, però evita scientificamente, diciamo, di esporsi sui temi che vengono considerati divisivi all'interno del suo partito e della sua area, non ultimo, insomma, quello sull'inceneritore a Roma, su cui appunto la Schlein sta completamente glissando la discussione. Foto di copertina del Corriere dedicata alla Champions League, al pareggio di ieri del Milan a Napoli, che gli ha permesso il passaggio del turno, che però non è argomento, diciamo, di questa rassegna stampa, quindi passiamo oltre, andiamo alla Repubblica, che titola sulle dichiarazioni di Lollobrigida: Lollobrigida shock, la difesa della razza, il ministro usa lo slogan suprematista sull'immigrazione, no alla sostituzione etnica, vanno incentivate le nascite, la premier: ma la mancanza di lavoratori non si risolve con gli stranieri ma con le donne, gli imprenditori: è falso. Il decreto Cutro, la Lega ripresenta tutti gli emendamenti, inclusa l'abolizione della protezione speciale, l'ira di Meloni. Insomma, la retorica della premier e del governo è molto molto chiara, fa un po' il paio sia con, diciamo, con le parole e con i provvedimenti in materia di immigrazione che si stanno prendendo negli ultimi mesi, sia anche con questa retorica di pro-life, ma in maniera anche abbastanza subdola, perché in questo caso si parla di impedire un'immigrazione irregolare, perché ci sarebbe appunto questo grosso serbatoio di forza lavoro che sono le donne, bisogna mettere in grado le famiglie di fare figli. Insomma, la premier sta cercando veramente, in modo anche abbastanza confuso, bisogna riconoscerlo, di giustificare le proprie scelte che si stanno rivelando del tutto fallaci in materia di immigrazione. In questo caso la Repubblica ovviamente cerca di affondare il colpo soprattutto sulle parole di Lollobrigida, che sono evidentemente inqualificabili. Foto di copertina della Repubblica dedicata alla visita di Mattarella ad Auschwitz con la figlia, Mattarella e i regimi fascisti complici del genocidio, scrive Concetto Vecchio. Ancora sulla spalla di sinistra alcuni articoli di commento delle parole di Lollobrigida. Francesco Pei scrive: il peso delle parole, bisogna capirle, hanno passato anni a gridare sui social e in TV che avevano la soluzione in tasca per fermare l'immigrazione clandestina, e poi ovviamente appena arrivati al governo non hanno più avuto scuse per giustificarsi. Ancora Michele Serra scrive: al campionato della natalità non possiamo arrenderci alla sostituzione etnica, ha detto Lollobrigida, una lettura razzista in base alla quale il concetto di nazionalità coincide con quello di essere italiani, coincide con quello di razza. In taglio basso ci sono alcune notizie, una riguarda appunto sempre il calcio di ieri, un altro sul destino dell'orsa catturata, liberi i suoi cuccioli, la morte del runner. Peraltro da questa rete abbiamo fatto anche un approfondimento qualche giorno fa sulla questione appunto della caccia agli orsi di JJ4, che è diventata ormai tristemente famosa per la sua cattura nella giornata di ieri. Ovviamente la questione è molto più complessa, c'era un'operazione di ripopolamento di orsi di quelle in quelle zone che è stata fatta artificialmente, adesso gli orsi si sono trovati bene, hanno proliferato, e ora si cerca, diciamo, in questo modo confuso di tornare indietro, colpevolizzando peraltro gli animali in una operazione abbastanza dai contorni abbastanza schifosi. Comunque sulla, un taglio basso sulla, sulla Repubblica c'è un approfondimento su questo e su quale, quello che sarebbe il destino appunto di questa orsa. Peraltro sulla, sulla prima di Repubblica c'è anche una, una notizia che non viene riportata da tutti i giornali, ma che noi ovviamente approfondiremo in maniera abbastanza, abbastanza ampia in sede di lettura delle pagine interne, cioè la sentenza della Consulta della Corte Costituzionale su Alfredo, su Alfredo Cospito. Al sentenza su Cospito, la Consulta apre allo scontro della pena, scrivono Viola Giannoli e Liana Milella. La Consulta ha vinto Alfredo Cospito dopo il netto no del Guardasigilli Nordi a togliere il 41 bis nel rispetto della linea dura della premier di tutti i meloniani. Anche dopo il secondo no della Cassazione sul carcere duro, ecco un successo giuridico per la difesa del dell'anarchico. Ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici qual era il diciamo cosa è accaduto ieri. C'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale per quanto riguarda lo sconto di pena per, diciamo la, l'accusa appunto della, dell'attentato di, ad Alfredo dalla, alla scuola, per l'attentato di Alfredo alla scuola allievi e carabinieri di Fossano. La Corte Costituzionale ha aperto la via in qualche modo uno sconto di pena per Alfredo, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'Assiso d'Appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006. Una sentenza, quella che ieri l'avvocato di Alfredo, ovvero Flavio Rossi Albertini, che abbiamo sentito tantissime volte da questi microfoni, ha, diciamo, ha dichiarato come una parziale quantomeno vittoria. È in realtà una questione che si gioca molto in punta di diritto, per cui andremo magari ad approfondirla meglio in più tardi, perché effettivamente non è, diciamo, di semplicissima comprensione. In ogni caso la Consulta ieri si è espressa favorevolmente a quanto sostenuto dalla difesa. Nel caso di Alfredo c'era stato infatti un ostacolo importante, perché era stato dichiarato recidivo reiterato e l'articolo 69 del codice penale impedisce che in un caso come il suo si possa applicare lo sconto di pena. Da qui la Corte d'Appello di Torino aveva deciso di ricorrere alla Consulta, perché secondo i magistrati sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità della pena e alla sua finalità rieducativa. La Consulta in qualche modo ha accolto questo tipo di obiezione. Noi però questo ce lo andiamo a approfondire più tardi e passiamo alla lettura della prima della Stampa, che titola: i fascismi aiutarono lo sterminio, l'imbarazzo di Fratelli d'Italia in vista del 25 aprile, il presidente non parlava a noi, Forza Italia si smarca, saremo in piazza, ad Auschwitz, Birkenau, il richiamo di Mattarella contro i revisionismi, memoria più forte dell'oblio. Insomma, si sta appunto, come dicevamo prima, si scaldano i motori in vista del 25 aprile, che quest'anno più di altri probabilmente avrà dei contorni quasi grotteschi. Foto di copertina della Stampa dedicata alla orsa GG4 prigioniera, quei tre cuccioli strappati alla madre, invece di imparare dalla drammatica vicenda di Andrea Papi uccisa dall'orso GG4, si sta scatenando una lotta tra fazioni opposte. Peraltro in quella regione si svolgeranno anche le elezioni politiche, delle elezioni amministrative a breve, quindi insomma anche su questa vicenda dell'orsa si sta giocando la campagna elettorale. Quello che è sicuro, insomma, che si sta incolpando appunto l'orsa di qualcosa che non è sua responsabilità, il fatto che appunto ci siano esseri umani nella sua area di stazionamento, peraltro appunto con una operazione di ripopolamento artificiale che è stata fatta ormai negli ultimi vent'anni, di cui appunto l'orsa è diretta discendente. Adesso invece si cattura e si vorrebbe addirittura uccidere. Nella parte alta della Stampa anche qui la bufera sulle parole di Lollobrigida, sulla sostituzione etnica, e diversi approfondimenti anche su quanto affermato dalla premier. Boeri dice: senza stranieri giù il lavoro femminile, attivo la firma di Luca Monticelli. Il contributo dell'immigrazione è fondamentale. Tito Boeri, ex presidente dell'INPS e docente all'Università Bocconi, definisce schizofrenico l'atteggiamento dell'esecutivo Meloni. Ancora Marianna Filandri scrive: perché il gender gap affonda il tutto il paese, incentivare l'occupazione femminile, questa è una delle priorità del governo stando alla recente dichiarazione della Presidente Meloni, certamente un obiettivo condivisibile. Questi articoli che poi ci andremo a leggere nelle pagine interne. Sulla spalla di destra c'è un articolo sulla diversi blocchi. Il primo è dedicato a Giulia Ituma, la ragazza che giocatrice di pallavolo che si sarebbe suicidata in Turchia durante una trasferta della propria squadra. Ancora Occidente soffocato dalla gerontocrazia, dice Maureen Dowd. E ancora, se l'America armata fa strage di innocente, scrive Maria Laura Rodotà, l'arma più venduta in America, la R5, un fucile semiautomatico che permette a chiunque di fare una strage. Insomma, articolo di critica all'industria delle armi in generale, alla politica delle armi negli Stati Uniti, a partire dall'ultima strage che c'è stata nella giornata di ieri. 8:28 minuti primi, noi ci prendiamo un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in voce per continuare la lettura delle pagine interne, scusate, delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Primi 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per continuare la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Passiamo al Manifesto, che titola, foto di copertina, "Che razza di governo". Il ministro Lollobrigida rilancia le teorie di estrema destra del complotto, no alla sostituzione etnica, e Meloni: non servono migranti ma a far lavorare le donne. Mattarella: ieri Auschwitz, fascisti complici dei nazisti, razzismo e indifferenza. Razzismo e indifferenza sono in agguato. Sulla spalla di destra, protezione speciale, migranti ONG in piazza a Roma contro il governo, scrive Gian Sandomerli: si rischiano fino a 100.000 nuovi irregolari, associazioni e comunità migranti protestano contro il DL Cutro e le modifiche che cancellerebbero la protezione speciale. Sempre sul DL Cutro scrive Leo Lancari dalla prima del Manifesto: verso il via libera al Senato la spunta Salvini dopo un pomeriggio di trattative con i capigruppo gruppo e l'ordine perentorio di Palazzo Chigi di mostrare coesione, la maggioranza trova l'accordo per il giro di vite sui migranti. Sempre da Trento, catturata l'orsa, Fugatti vuole il colpo di grazia. JJ4 è già rinchiusa nel centro Castellera, al momento della cattura era con tre cuccioli lasciati liberi. Il presidente della provincia di Trento accusa gli animali gli animalisti dell'aggressione addirittura. Insomma, siamo al completo paradosso. In taglio basso sulla vicenda di Alfredo, Cospito la Consulta gli dà ragione, ergastolo incostituzionale il divieto di applicare le attenuanti per i recidivi. Alfredo Cospito può ritenersi finalmente soddisfatto, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'automatismo con cui l'articolo 69 quarto comma del codice penale vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti dovute per esempio dalla tenuità del danno, come nel suo caso, come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva. I giudici costituzionali aprono così di fatto la strada ad una pena più lieve, tra i 20 e i 24 anni di carcere anziché l'ergastolo per l'anarchico detenuto per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, che è ancora ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano per le conseguenze dello sciopero della fame intrapreso il 20 ottobre scorso contro il 41 bis sottoposto dal maggio del 2022. Queste le parole di Leonora Martini, che poi continuano dalle pagine interne. Diciamo, quello che traspare e che è un po' anche il dato politico, diciamo, di questa vicenda, che come dicevamo in apertura è molto in punta di diritto, è che finalmente dopo praticamente sei mesi dall'inizio della sciopero della fame di Alfredo finalmente, diciamo, si intravede uno spiraglio quantomeno di apertura nei confronti di questa vicenda che come abbiamo più volte denunciato da questi microfoni rasenta l'assurdo. Peraltro, colgo l'occasione per ricordarvi, lo faremo anche più tardi, che questo sabato ci sarà una staffetta radiofonica con anticarceraria su carcere e repressione. Ci saranno collegate tutte le radio, diverse radio d'Italia, che trasmetteranno in simultanea. Faremo una staffetta di conduzione appunto per ogni radio, con contributi un po' da tutta Italia a tema carcere e repressione. Quindi questo sabato a partire dalle ore 8 per 12 ore fino alle ore 8 e poi in replica anche durante la notte dalle 8 alle 8, insomma, ci sarà modo di parlare ampiamente anche della vicenda di Alfredo, ma non solo, parleremo anche di tanto altro, di CPR, di antipsichiatria, delle piazze anche che ci saranno nella giornata di sabato. Insomma, sarà una giornata molto ricca, una staffetta radiofonica molto ricca, per cui vi invitiamo sin da ora a collegarvi e sintonizzarvi sugli 87.9 in FM questo sabato a partire dalle ore 8. Ancora taglio basso, Stati Uniti, Dominion contro Fox, post verità alla sbarra. Insediati 12 giurati, si è aperto nel Delaware il processo per diffamazione del costruttore di computer elettorali Dominion contro la Fox TV di Rupert Murdoch e le sue cronache bugiarde sul falso furto elettorale del 2020. In ballo il limite alla libera stampa e 1,6 miliardi di dollari. Poi ancora un trafiletto su Putin in Ucraina, missili su Kherson, sul Cremlino, appunto, che ha pubblicato ieri il video della visita a Kherson e Lugansk del presidente russo Vladimir Putin. Per quanto riguarda la prima del manifesto non c'è più molto altro, quindi possiamo passare al Messaggero, che titola PNRR, l'Italia chiede più soldi. Il Messaggero continua a seguire molto da vicino la vicenda del PNRR, che lo riguarda in maniera importante, visto appunto che il quotidiano del più importante gruppo edilizio della città e che ha rapporti insomma con diversi altri gruppi che col PNRR, dei gruppi industriali che col PNRR sicuramente avranno grossi ritorni economici. Prenotati nuovi prestiti per i progetti Green del Repower EU, Fitto rimodula le risorse, il governo accelera sul cuneo fiscale, decreto per il taglio dei contributi già a maggio. Foto di copertina dedicata sempre all'orsa catturata a Trento. Ancora in taglio alto Brigida, no, la sostituzione etnica è bufera. Mattarella ad Auschwitz, abbiamo già letto ampiamente. Il Pentagono, prima del blitz di primavera, alto là degli USA a Kiev sull'offensiva, le nostre risorse non sono illimitate. Questo sempre dalla dai documenti che sono fuoriusciti nelle scorse settimane relative appunto alla strategia statunitense e non solo sul conflitto tra Russia ed Ucraina. Sempre dalla prima del Manifesto del Messaggero, la vicenda tra Francesco Totti e la moglie Ilari, che ci risparmiamo volentieri. Ancora proposta di legge, la stretta di Fratelli d'Italia sui micro pusher, pene fino a 5 anni, strette sui piccoli spacciatori per pene con pene aumentate fino a 5 anni, proposta di legge della deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli per consentire la carcerazione cautelare. Questa, diciamo, notizia che sembrerebbe di secondo piano all'interno dei quotidiani di oggi, ma che in realtà nasconde una operazione politica ben precisa che questo governo sta attuando dal suo insediamento, quella di un ricorso al mezzo penale molto diffuso. Si parla appunto degli ecoterroristi, si parla dell'inasprimento delle pene in generale per quanto riguarda dei movimenti sociali o in generale chi si ribella. Si parla di, c'è stato appunto il molto discusso cosiddetto decreto anti-rave, si è parlato anche di stretta quantomeno giuridica se non penale per quanto riguarda la gestazione per altri. Insomma, un governo che sta cercando di fare grosso ricorso allo strumento penale per regolare un po' alcune dei conflitti sociali che sono in corso all'interno della società. Ovviamente quello di micro pusher non è un conflitto in corso, è però sicuramente un modo anche per colpire delle fasce che normalmente sono a metà tra il subire il processo piuttosto che agirlo, visto che appunto molto molto spesso per quanto riguarda almeno la microcriminalità relativa ai pusher si tratta di migranti, persone comunque fortemente ricattabili, oppure di abitanti di quartieri popolari che hanno difficoltà ad accedere al lavoro o che comunque crescono in contesti di emergenza abitativa se non lavorativa. In questo caso Fratelli d'Italia ovviamente più che fare un ragionamento di più ampio respiro sulla questione preferisce fare una stretta direttamente con pena addirittura fino a 5 anni si parla per i micro push, insomma l'ennesima proposta manettara di questo governo di inasprimento di pene per alcune tipologie di reati. Per quanto riguarda la prima del Messaggero quindi è tutto, possiamo passare al Domani che titola sulla visita di Mattarella ad Auschwitz, carnefici nazisti, complici fascisti, Mattarella insegna la storia a Meloni, il presidente si tiene lontano dalle polemiche ma la sua via costituzionale va all'opposto di quella del governo, in Italia il ministro Lollobrigida parla di sostituzione etnica, Schlein indegno è suprematismo bianco. C'è Franco Pasquino, politologo che spesso scrive dalle colonne del Domani, nella palla di sinistra, scrive: predicare dal colle più alto è cosa buona e giusta, il verbo del presidente. Per quanto riguarda la prima del Domani non c'è null'altro di interessante. In taglio alta si parla, c'è un articolo di Nello Trocchia: per il commissario ai migranti i PM antimafia erano bastardi. Ancora sul grano ucraino, l'export di grano ucraino è a rischio ma il contrabbando russo continua. Passiamo quindi direttamente al Fatto Quotidiano, che invece titola su una questione che negli altri giornali è meno presente. Si parla in particolare dello stretto di Messina, l'ANAC, il ponte è un favore a Salini a danno dello Stato, Busia, il privato resta in causa e potrà chiedere altri soldi, ministro e costruttore promettono l'opera in 6 anni ma l'autorità avverte, il decreto va cambiato, rischi e costi soltanto sul pubblico, articolo che certamente ci andremo a leggere dalle pagine interne del Fatto Quotidiano, dalla cui prima pagina non c'è nulla di nuovo rispetto agli altri giornali. Si parla in taglio alto di riforma dell'abuso d'ufficio, ma che riforma? Meloni abolisce l'abuso d'ufficio, Melito, sindaco di Fratelli d'Italia, arrestato per camorra. Ancora inceneritore Roma, Conte a Schlein, votate no con noi, a 3 chilometri falde contaminate, strage solo tentata, si parla di Alfredo Cospito, consulta aiutino a Cospito potrà avere le attenuanti. Anche per quanto riguarda il Fatto direi che è tutto, passiamo quindi ad Avvenire, che titola Argine all'intolleranza, Mattarella ad Auschwitz, la Shoah crimine senza oblio né perdono, mai più. In Italia scoppia la polemica sulle parole del ministro Lollobrigida, no alla sostituzione etnica, Schlein accusa, siamo al suprematismo, il governo lo difende. Foto di copertina dedicata all'orsa cosiddetta killer, veramente una retorica incredibile su questa vicenda, il suo destino ora divide. E per quanto riguarda la prima dell'Avvenire non c'è nient'altro di interessante, insomma cose che veramente ci riguardano molto molto poco, per cui passiamo ai giornali invece che si occupano di... prima di passare ai giornali che si occupano di giustizia facciamo una breve panoramica sul Sole 24 Ore, che titola anche qui su un qualcosa che gli altri giornali ignorano completamente, ovvero il rimbalzo del PIL cinese, taglio alto, la Cina archivia lo stop da Covid, balzo del 4,5% nel terzo trimestre, strategie diverse per un paese fortemente disomogeneo, una vicenda quella del PIL cinese che in realtà riguarda molto da vicino anche le altre economie che negli anni passati si sono dimostrate fortemente dipendenti dall'economia cinese. Ieri infatti diversi economisti insomma si rallegravano di questo balzo cinese anche per le economie occidentali, peraltro un balzo economico che in qualche modo nasconde, cioè che cela anche diverse strategie politiche riuscite da parte di Xi Jinping, innanzitutto le riaperture in funzione del Covid dopo la grande ondata che c'era stata nei mesi scorsi e che stanno funzionando, ma anche la gestione delle crisi interne politiche, soprattutto all'interno del partito da parte di Xi Jinping, e anche il nuovo ruolo sullo scenario internazionale che Xi ci sta ritagliando con una fitta tela diplomatica che gli garantirà anche dei sicuri canali di export da entrambi i lati, ad esempio del conflitto tra Russia ed Ucraina, quindi con buona approssimazione insomma la Cina si avvia verso un periodo di forte crescita, addirittura insomma il governo cinese puntava una crescita del 5% già a partire dalla fine di quest'anno. Poi da Sole 24 Ore si parla di super bonus, ma anche di crisi bancarie, nulla però di particolarmente interessante, quindi adesso veramente possiamo passare ai giornali che si occupano di giustizia. Il Riformista in realtà titola sui migranti e sulle parole di Lollobrigida, foto di copertina da Auschwitz con appunto la visita di Mattarella, in taglio basso la vicenda che riguarda Alfredo, la Consulta apre uno spiraglio per Cospito, i giudici valutano illegittimo negargli le attenuanti e di conseguenza tenere all'ergastolo l'anarchico. Per quanto riguarda il Riformista quindi non c'è null'altro di nuovo. Passiamo infine al Dubbio, che che titola Controordine, Palamara non è corrotto, tornerà PM, l'ex capo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati patteggia, resta solo il traffico delle influenze. Questo appunto nella questione della querela, la vicenda relativa all'Associazione Nazionale dei Magistrati di cui Palamara è stato al centro di questa guerra fratricida all'interno dell'ANM. Adesso Palamara ha patteggiato e rimane solamente il traffico di influenze illecite, quindi il Dubbio si chiede se poi tornerà come pubblico ministero. In taglio alto il Dubbio parla di Alfredo, la Consulta cambia tutta, ora lo sconta di pena è possibile. Sulla spalla di destra c'è un'intervista a firma di Giacomo Puletti al sindaco di Firenze Dario Nardella, che tuona contro il governo Meloni incontri noi sindaci, sì al dialogo ma basta norme anti-migranti. Peraltro la Toscana è una delle quattro regioni che nei giorni scorsi si è rifiutata di accettare il piano, lo stato di emergenza che avrebbe dichiarato dal governo sui migranti e l'influenza in qualche modo pervasiva del nuovo commissario ai migranti, che avrebbe che ha in programma di costruire un CPR, un hotspot all'interno di ogni regione. Quattro regioni governate dal centro-sinistra si sono rifiutate appunto di sottostare al piano dello stato d'emergenza del governo. Nardella insomma si fa portavoce di questa tipologia di posizione. quando sono le 8:47, minuti primi scoccati in questo momento. Chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa dedicata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Breve stacco musicale e poi iniziamo la lettura delle pagine interne. Minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi torniamo in voce, iniziamo la lettura delle pagine interne, iniziamo dalla questione che più ci sta a cuore e che abbiamo seguito con maggiore diciamo solerzia nel corso degli ultimi mesi, anche per una questione insomma di solidarietà militante, che è quella di Alfredo Cospito e della pronuncia che c'è stata ieri da parte della Consulta in merito a una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Torino relativa all'ergastolo, al bilanciamento delle circostanze del reato. Partiamo leggendo il comunicato stampa della Consulta di ieri, che recita appunto: nella Camera di Consiglio odierna la Corte ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino sull'articolo 49, quarto comma del Codice Penale. In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva. Nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo. Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto nei primi tre commi dello stesso articolo 69. Conseguentemente il giudice dovrà valutare caso per caso se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva. Questo è il comunicato dell'ufficio comunicazione appunto e stampa della Corte Costituzionale, in attesa poi del deposito della sentenza che avverrà comprensibilmente entro qualche settimana, se non addirittura qualche mese. Una pronuncia, diciamo, che finalmente dopo sei mesi di complete chiusure sulla vicenda appunto genera un qualche tipo di spiraglio anche a detta di dell'avvocato di Flavio Rossi Albertini, che proprio oggi vedrà Alfredo all'ospedale, nel reparto ospedaliero del carcere di Opera. Noi a questo punto ci andiamo ad approfondire la vicenda dal Dubbio, pagina 9 in particolare, anche se, diciamo, a titolo informativo vi segnaliamo che un po' su diversi giornali, non su tutti ma su tanti, ci sono dei trafiletti relativi alla vicenda di Alfredo, dal Corriere della Sera che gli dedica un'intera pagina a pagina 19. C'è anche i giornali di destra ovviamente gli danno spazio, sia il Giornale che il Tempo, con un taglio ovviamente molto molto spiacevole, per usare un eufemismo. Il Riformista, pagina 6, mette appunto titolo a luce dalla Consulta: illegittimo il no all'attenuanti, firma di Frank Cimini. Sulla stessa linea anche La Repubblica, che titola: la Consulta dà ragione a Cospito sia all'attenuante illegale via il 41 bis, a pagina 18. Poi ci sono anche La Verità, Il Foglio e anche La Stampa, che firma di Giuseppe Salvaggiulo, titola: la Consulta dà ragione a Cospito, uno spiraglio per evitare l'ergastolo. Sull'attentato a Fossano la Corte Costituzionale segna un punto a favore dell'anarchico, illegittima la norma che lo vincola al carcere a vita. Noi a questo punto ci leggiamo appunto l'approfondimento del Dubbio, che titola a pagina 9: Cospito, la Consulta, ora è possibile lo sconto di pena. Per il giudice incostituzionale la norma che vincolava l'ergastolo e non riconosceva le attenuanti. Valentina Stella scrive: la Corte Costituzionale apre la via per uno sconto di pena ad Alfredo, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'Assise d'Appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano. Poi si parla delle circostanze di questa esplosione, non c'è stato alcun morto neppure alcun ferito, eccetera. La Consulta ieri ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del Codice Penale, nella parte in cui appunto si vieta al giudice di considerare le eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo. Quindi il giudice appunto dovrà valutare caso per caso se applicare l'ergastolo oppure una diversa pena detentiva. Dunque il giudice ha dato ragione alla difesa di Alfredo Cospito, rappresentata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ieri durante l'udienza pubblica aveva sottolineato come in precedenti sentenze di questa corte la pena fissa è stata dichiarata indiziata di incostituzionalità perché non consente di parametrare la sanzione all'offesa concretamente commessa. Cospito sta già scontando 20 anni di reclusione che gli sono stati inflitti per quella vicenda. Per quella vicenda, ma la pena deve essere rideterminata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino dopo che la Cassazione ha riqualificato il reato contestato aggravandolo come strage politica. Sono stati proprio i giudici di Torino, sollecitati dalla difesa dell'anarchico, a investire la Consulta, chiamata ieri a decidere se fosse conforme ai principi dell'articolo della Costituzione, l'articolo 69 del Codice Penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi come quello di Cospito di recidiva aggravata. Dunque, dopo le decisioni avverse ricevute dal ministro Nordio e dalla Cassazione, arriva finalmente per Alfredo una sentenza a suo favore. Con un parere contrario si era espressa invece l'Avvocatura dello Stato, che aveva tirato ancora una volta in ballo la questione delle associazioni mafiose, il riconoscimento di attenuanti per lieve entità del fatto in relazione al reato di strage per fini politici, come contestato da Alfredo Cospito, porterebbe a un vulnus perché potrebbe aprire la strada al riconoscimento della lieve entità anche per altri reati di pericolo astratto come l'associazione mafiosa. Intanto oggi Flavio Rossi Albertini vedrà Cospito, che è nel reparto ospedaliero del carcere di Opera. Le sue condizioni di salute restano critiche, non si alimenta con pasta, pesce e carne da 180 giorni. Non avremmo mai pensato che sarebbe giunto vivo al 18 aprile, ma ha perso la capacità di deambulare, non muove più un piede e ha perso anche 50 kg di peso. Sulla decisione della Corte, l'avvocato Rossi Albertini ha aggiunto: apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l'applicazione. La decisione di quest'oggi della Corte Costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito. Rifuggendo dai tentativi di politicizzare le singole vicende giudiziarie, il giudice delle leggi ha riconosciuto l'incostituzionalità dell'articolo 69,4 nella parte in cui non prevede appunto la possibilità della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata per i reati per i quali è prevista la pena fissa dell'ergastolo. Come sempre avevamo affermato fin dall'udienza del 5 dicembre scorso e ribadito quest'oggi, la pena fissa dell'ergastolo è ex se indiziata di incostituzionalità e il divieto di bilanciamento acuisce questo giudizio, impedendo al giudice della cognizione di individualizzare la pena per il fatto commesso dall'imputato. La Corte ha condiviso il ragionamento della difesa, un grande successo per il diritto e per la vicenda giudiziaria involgente Alfredo Cospito. Insomma, l'articolo spiega molto bene la questione, che è appunto molto in punta di diritto, relativa alla pronuncia della Consulta nella giornata di ieri. Quello diciamo che di cui ci possiamo rallegrare sicuramente è una sentenza che in qualche modo si basa sui principi di diritto, che poi è il tema su cui si è basata la difesa di Flavio e degli avvocati di Alfredo in generale dall'inizio di questa vicenda, cioè di non politicizzare appunto le sentenze, ma di renderle in qualche modo precise da un punto di vista perimetrate, da un punto di vista giudiziario. Ovviamente sappiamo che non è così e che anche le sentenze hanno una matrice politica, la vicenda di Alfredo lo dimostra in maniera esemplare. Detto ciò, insomma, nella giornata di ieri finalmente c'è stato un minimo di apertura dopo anche una grossa mobilitazione, una grossa lotta di Alfredo, con oltre 6 mesi di sciopero della fame e innumerevoli iniziative di solidarietà che ci sono state nel corso di 6 mesi. Adesso bisogna vedere cosa poi decideranno i giudici, perché a questo punto per le motivazioni bisognerà attendere, ma comunque i giudici costituzionali appunto a questo punto rimandano la questione ai giudici d'appello, insomma, considerando non solo la sentenza della la Corte Costituzionale, ma anche appunto le opinioni ad esempio contrarie dell'Avvocatura di Stato, che preme ancora una volta sulla questione dell'antimafia, affermando che appunto la questione di Alfredo potrebbe aprire anche precedenti pericolosi per le associazioni mafiose in questo gioco che è stato fatto spesso in questi mesi, di accostare appunto la lotta di Alfredo a una non meglio precisato disegno eversivo relativo alla una collusione con mafiosi di vario genere. Insomma, la vicenda di Alfredo è stata sulle prime pagine dei quotidiani per diverse settimane in questo paese, sempre più o meno con questa retorica riprovevole. Su cui, diciamo, per la quale, diciamo, sulla pelle di Alfredo e sul suo sciopero della fame si giocavano partite politiche e giudiziarie di tutt'altra natura. Noi ovviamente ci rallegriamo insieme a Flavio Rossi Albertini della decisione della Consulta di ieri, ben sapendo insomma che di per sé non vuol dire nulla, e che anche la Consulta in qualche modo fa parte di quella diciamo dell'apparato di potere che sta facendo lentamente morire Alfredo all'interno delle carceri del regime di 41 bis. Sicuramente, diciamo, quello che prendiamo dalla sentenza di ieri appunto è un primo spiraglio di apertura verso le tesi della difesa, e possibilmente anche non solo uno sconto di pena rispetto all'ergastolo per Alfredo, ma anche e soprattutto la combinazione di una pena detentiva alternativa al 41 bis, che è poi uno dei il motivo principale, insomma, della sua lotta e del suo sciopero della fame fin dal 20 di ottobre. 9:03 minuti primi, noi vi segnaliamo, non lo leggiamo perché l'abbiamo anche commentato già in sede di apertura, in sede di lettura delle prime pagine di oggi: Fratelli d'Italia per l'ennesima volta ha proposto una stretta sui piccoli spacciatori per aumentare le pene fino a 5 anni. Augusta Montaruli, ex sottosegretaria all'istruzione di Fratelli d'Italia, ha proposto questo inasprimento. Non si parla di una crociata contro le droghe leggere, visto che nei casi di spaccio che la legge considera meno gravi possono rientrare anche sostanze come l'eroina. Semplicemente, afferma la deputata meloniana, rispondiamo a un'esigenza pratica delle forze dell'ordine e della magistratura, che spesso rischiano di lavorare a vuoto, trovandosi a dover rimettere in libertà persone che con ogni probabilità torneranno a spacciare. Ovviamente quello che la Montaruli non si chiede minimamente è perché queste persone si trovino a spacciare. Se anche qui, diciamo, esattamente come affermava Piantedosi per i migranti, la colpa sia di coloro che in qualche modo sono vittime di questi meccanismi, oppure ci sia appunto un piacere nello spacciare e nel fare quel tipo di vita. La Montaruli non fa nessun ragionamento in merito appunto alle persone che magari si trovano costrette a fare questa tipologia di scelte per diversi motivi, per ricattabilità, per mancanza di lavoro, per mancanza di reddito, per essere nati magari in un quartiere in cui c'è questa tipologia di attività che fa sembrare insomma la vita molto semplice già sotto casa. Insomma, le questioni che sono di ordine sociale e politico sono molteplici, sono milioni, però Fratelli d'Italia appunto per l'ennesima volta decide nel suo perfetto stile di continuare nella sua logica di utilizzo dello strumento penale per cercare di regolare il più possibile quello che loro chiamano le devianze all'interno della società. La legge proposta dalla Montaruli per inasprire le pene per i piccoli spacciatori sta perfettamente in questa logica, peraltro che non colpisce appunto le grandi organizzazioni criminali, ma va a colpire l'ultima ruota del carro che si trova spesso poi a pagare le pene più severe, per come nonostante sia appunto siano spesso più vittime che agenti del meccanismo. 9:05 minuti primi, noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9. 9 e 10 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Dopo la lunga panoramica su quanto accaduto ieri con la pronuncia della consulta su Alfredo, passiamo all'altro tema che è molto caldo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Parliamo delle dichiarazioni che sono state fatte ieri da Giorgia Meloni relativa al mancato bisogno di migranti, e che bisognerebbe invece incentivare il lavoro delle donne e la natalità, e anche le dichiarazioni di Lollobrigida sulla sostituzione etnica, che sono appunto dichiarazioni da completa teoria del suprematismo bianco. Noi ci evitiamo e saltiamo a pie pari tutta la querelle politica, i rimbalzi, le polemiche che ci sono tra i diversi esponenti dei partiti, che sono veramente poco interessanti, e ci andiamo a leggere invece due articoli di approfondimento. Il primo riguarda le parole di Lollobrigida, e in particolare la, appunto, teoria della sostituzione etnica, che sono proprio le parole esatte che Lollobrigida ha utilizzato. Noi da pagina 3 del manifesto ci andiamo a leggere un articolo di Roberto Ciccarelli, che approfondisce un po' questa teoria del complotto che ha poi ispirato diverse stragi, soprattutto negli Stati Uniti, come cavallo di battaglia dei suprematismi bianchi, un filo che lega anni di stragi dell'estrema destra, che vanno appunto da Utøya in Norvegia nel 2011 con 77 morti, a quella di Buffalo dello stato di New York nel 2022 con 10 afroamericani uccisi. In mezzo ci sono anche Nuova Zelanda, la sinagoga di Pittsburgh, quella di San Diego e un centro commerciale di El Paso. Insomma, una retorica questa della supremazia, del suprematismo bianco che ben conosciamo, e di cui soprattutto conosciamo bene la pericolosità. Roberto Ciccarelli scrive: il 17 febbraio 2015 per Matteo Salvini è stato uno dei giorni spesi per far emergere anche in Italia la narrazione di una sostituzione etnica. Questa sostituzione sarebbe stata coordinata dall'Europa attraverso i migranti. Salvini avrebbe difeso i padani discriminati, vittime di pulizia etnica, di sostituzione dei popoli. Il 6 ottobre 2016 invece è stato il turno di Giorgia Meloni. Allora accusò un governo Renzi-Alfano di prove generali di sostituzione etnica in Italia. È la stessa persona che oggi siede a Palazzo Chigi, ma non ha letto cosa è scritto sul sito della Presidenza del Consiglio. Alla voce di pregiudizi antisemiti si cita una variante della sostituzione etnica, il cosiddetto infondato piano Calergi, secondo il quale esisterebbe un piano di incentivazione all'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. La teoria trova credito soprattutto in ambienti di estrema destra, nazionalisti, sovranisti e separatisti, proprio quelli che oggi sono al governo. È a questi discorsi che ha fatto riferimento ieri Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, quando ha ribadito che non possiamo appunto arrenderci alla sostituzione etnica. Quella di Lollobrigida è una metafora che non risponde al vecchio razzismo biologista basato sulla lotta delle razze. L'oggetto della paura ontologica della sostituzione è il cambiamento dell'identità collettiva nazionale, pensata sia in termini biologici che culturali, messa a rischio da non persone, invasori o clandestini in uno scontro di civiltà. L'idea è stata interiorizzata dalle classi dominanti e non solo dagli eredi del fascismo storico dal 1996, dopo la pubblicazione del libro omonimo di Samuel Huntington, appunto Scontro di civiltà. Il fantasma della sostituzione etnica è di solito accompagnato da congetture considerate oggettive, quelle sui dati della demografia e gli andamenti delle nascite. Lollobrigida ieri ha prospettato un welfare nazionalistico riservato ai cittadini bianchi, peraltro non meglio precisati, non si capisce bene, bisognerebbe andare quindi praticamente con una scala di colore BC della pelle, quindi comunque, a parte questo, un welfare che permetta di lavorare e di avere famiglia, il modo è sostenere le giovani coppie a trovare un'occupazione. Nella cornice di uno stato sociale neocorporativo si inserisce oggi l'attacco al reddito di cittadinanza. Le nascite, ha detto Lollobrigida, non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa. Eppure questo ci permetteremmo di contestarlo, caro Lollobrigida, non solo perché in qualche modo ci sembra quantomeno ardito fare un paragone tra il reddito di cittadinanza e il calo delle nascite, ma anche perché paradossalmente per questioni come dire, Meccani, che insomma sta passando più tempo a casa sicuramente, non c'è, c'è anche più tempo insomma per fare quello che in teoria il governo si augura per questo paese. Comunque, a parte questo, queste idee sono state importate dalla Lega e da Fratelli d'Italia, dall'estrema destra razzista e xenofoba globale, alludono anche a un anticapitalismo secondo il quale le elite dominanti capitaliste dette globaliste favorirebbero un'immigrazione di massa per costruire un uomo libero da ogni specificità nazionale, etnica e culturale, scambiabile e ricollocabile in un'economia globalizzata. Sono insinuazioni rese popolari dal saggista francese Renaud Camus, già militante della causa omosessuale, passato prima ai socialisti più conservatori e poi all'identitarismo, in uno saggio omonimo del 2011. Camus ha sviluppato un topos mitologico più ampio che anima un movimento culturale in cui si mescolano una visione paranoica con una cospirativa a difesa di un ideale di purezza etnica mescolata da un discorso capitalista e un altro su legge e ordine. Lo storico Emmanuel De Bono ha sostenuto che questo razzismo discorso coesistono il razzismo differenzialista, cioè una separazione delle razze in nome di un diritto allo spazio vitale che rivendica l'antiimperialismo, e una decolonizzazione con un razzismo che impegna invece i bianchi in una lotta mortale per la sopravvivenza in un mondo che li vede sorrogati e sostituiti. Poi vabbè, si va avanti ancora con, diciamo, l'illustrazione di questa teoria della sostituzione. In estrema destra chi sono oggi i nuovi fascisti? Lo storico giornalista Guido Caldiron, che tante volte abbiamo sentito anche nei microfoni di questa radio, ha individuato la linea invisibile che in alcuni casi è stata varcata facendo passare dalle parole ai fatti. È stato il caso del manifesto di 74 pagine inviato al governo neozelandese da Breton Tarrant Harrison 10 minuti prima di attaccare due moschee di Christchurch. Il testo era intitolato The Great Replacement, ovvero la grande sostituzione. A questa idea si sono ispirati anche i terroristi suprematisti responsabili dei massacri di Utoya, Pittsburgh, Buffalo o San Diego. Tutto parte da una narrazione apocalittica: se la razza bianca è in pericolo, allora tutti i mezzi sono leciti. Vi segnaliamo sempre sullo stesso argomento anche un articolo più breve a firma di Mauro Favale, pagina 2 di Repubblica, che appunto anche qui si parla di teoria del complotto che ha ispirato le stragi da Utoya a Buffalo. Favale lo mette in relazione anche con la retorica non solo dei fascisti nostrani e di Fratelli d'Italia, ma anche viene stata citata anche dal candidato alle presidenziali lo scorso anno in Francia Eric Zemmour, dal primo ministro ungherese Viktor Orban, in cui si parla appunto di miscuglio di razze, una questione che interseca anche la vicenda, la politica trampiana, i suoi ciclici riferimenti al white genocide, al presunto genocidio dei bianchi. Poi appunto Favale fa ancora presente la questione di questo fantomatico piano Calergi di sostituzione non solo fisica ma anche culturale delle popolazioni bianche in Occidente. Insomma, ci sembrava più interessante leggere questa parte di analisi un po' più approfondita di quanto affermato ieri da Lollobrigida, piuttosto che la pura cronaca dei fatti di ieri e di quante parole abbia usato sia Lollobrigida per discutere questa vicenda, o di quanto Elly Schlein insomma si sia stracciata le vesti per definire appunto le parole di Lollobrigida come appunto nuovo suprematismo bianco. Per quanto riguarda l'altra questione di cartello, diciamo, sulle pagine dei quotidiani di oggi, ovvero le parole di Giorgia Meloni nella giornata di ieri, che non ha usato gli stessi toni di Lollobrigida ma ha detto cose più o meno simili, dicendo che appunto per il governo non è necessario che ci sia una nuova immigrazione per soddisfare la domanda di lavoro, ma che si debba utilizzare l'occupazione femminile, una riserva finora inutilizzata. Affermazione che, diciamo, già di per sé è sostanzialmente falsa, non c'è molto altro da dire. Noi vi leggiamo qualche estratto dell'intervista che viene fatta a Tito Boeri, ex presidente dell'INPS, dalle pagine della Stampa, in particolare a pagina 7, articolo a firma di Luca Monticelli. Tito Boeri che dichiara al governo schizofrenico sui migranti se crescono più occupazione femminile. Il decreto flussi dovrebbe prevedere più di 80.000 ingressi, la destra fa scelte restrittive suicide pur avendo ammesso che gli stranieri riducono il debito pubblico. C'è anche un interessante specchietto a pagina 7 della stampa che diciamo che mette in luce la contribuzione dei cittadini extra UE all'INPS a fronte delle prestazioni pensionistiche, pari allo 0,4 del totale erogato. Si parla di un totale fra tutte le figure lavorative del diciamo di 163 miliardi di euro, pari a un'incidenza del 6,68% sul totale, dati che sono stati ricavati dagli archivi gestionali appunto dell'INPS. Boeri afferma: il contributo dell'immigrazione è fondamentale per tenere in equilibrio il bilancio dello Stato, il governo lo sa, ma quando deve fare delle scelte agisce in senso opposto. Tito Boeri, economista, appunto, definisce schizofrenico questa atteggiamento. Il giornalista gli chiede perché nel DEF si riconosce che con più stranieri residenti in Italia il debito calerebbe e poi si cancella la protezione speciale. Per anni i partiti che oggi sono al governo hanno predicato l'odio nei confronti degli immigrati, lanciando ogni possibile accusa. Adesso che per questioni di bilancio dovrebbero favorire un atteggiamento più attento, come dimostra la prudenza del ministro Giorgetti, i politici di destra si trovano in difficoltà rispetto al loro elettorato e sono costretti a scelte suicide come quelle sulla protezione speciale. Dovrebbero tener conto delle esigenze delle imprese e quindi fare dei flussi più importanti, superando il livello degli 80.000 ingressi, perché c'è bisogno di manodopera in moltissimi comparti, dal turismo al commercio fino alla ristorazione e all'agricoltura. Boeri poi afferma che sia un errore clamoroso pensare che appunto se ci sia un problema di sostenibilità delle pensioni non si può sostituire con gli migranti ma incentivando il lavoro femminile e la natalità. Boeri dice che è clamorosamente falso, perché le donne oggi possano lavorare è necessario potenziare il numero di assistenti domiciliari, più immigrati quindi vuol dire più badanti e più donne che lavorano perché sgravate dei compiti di cura, e lo stesso vale per la natalità. Vabbè, questa è una visione diciamo che mischia anche razzismo e sessismo da parte di Boeri. Diciamo di questa parte, diciamo, quello che ci interessa comunque è sottolineare che in realtà diciamo la retorica del governo sia una retorica in realtà tutta improntata a favorire un'immigrazione clandestina più che diciamo a garantire dei flussi regolari, perché il governo Meloni sa benissimo che ci sono delle esigenze molto specifiche da parte degli industriali di questo paese relative all'immigrazione. Deve però essere appunto un'immigrazione irregolare, ricattabile, che può essere schiavizzata all'interno dei settori che appunto Boeri elencava, come il turismo, la ristorazione, l'agricoltura, ma anche appunto la cura i lavori di cura. Su questo diciamo c'è una continuità anche rispetto ai governi precedenti. È chiaro insomma che non ci sia nessun tipo di interesse politico a creare dei flussi migratori stabili e sicuri per coloro che vogliono approdare nel nostro paese. C'è sempre poi peraltro la questione che, dati alla mano, l'Italia è sempre un paese di passaggio molto spesso, anche perché appunto sappiamo bene che di appetiti lavorativi da queste parti ce ne sono veramente veramente pochi. Questo è anche un altro discorso. La verità diciamo finale di questa vicenda, al di là dei clamori mediatici, è che appunto si vuole assicurare una forza lavoro ricattabile e non regolare, che possa andare a essere schiavizzata all'interno di vari settori dell'economia nostrana. Di questo gli industriali del nostro paese sono sicuramente molto contenti, e sono contenti anche i partiti, in questo caso di destra, ma anche diciamo nei governi precedenti di sinistra, che garantiscono insomma questa forza lavoro fortemente ricattabile e non si espongono su un tema che storicamente non genera appetiti elettorali particolari, come quello appunto dei flussi migratori. 9:25 minuti primi, a questo punto ci andiamo a prendere un altro stacco musicale prima di passare alle altre notizie relative alla cronaca interna. 27 torniamo in voce dagli 87.9 e giustamente ci segnalano e ringraziamo l'ascoltatrice che ci ha telefonato che appunto i governi precedenti vanno definiti come cosiddetti di sinistra e non di sinistra, ma ovviamente questo pensiamo fosse sia abbastanza scontato, e anzi il senso del discorso è proprio di far che facevo prima era proprio di far capire la continuità anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda le politiche migratorie tra governi precedenti e governo attuale. Ricordiamo, lo facciamo tante volte da questa radio, insomma, che proprio i famosi memorandum Italia-Libia furono firmati dall'allora governo Gentiloni con ministro dell'interno Minniti. Segnaliamo anche alcune questioni sempre relative ai migranti. A pagina 4 del manifesto si parla del DL Cutro, lo fa anche Repubblica a pagina 7, si parla del DL Cutro e del fatto che Salvini la starebbe spuntando verso il via libera al Senato, stretta su CPR e protezione, testo licenziato entro domani e nessun voto di fiducia. Alla fine sul decreto Cutro Fratelli d'Italia e Lega hanno trovato un accordo. Questa mattina il provvedimento varato dal governo dopo la strage di Cutro sarà discusso nell'aula del Senato, ma ieri sera appunto i partiti che sostengono il governo si sono trovati d'accordo nel presentare un numero limitato di emendamenti di bandiera e per di più firmati da tutti. 5 quelli della Lega, tra i quali i prolungamenti dei tempi di detenzione nei centri per il rimpatrio, i CPR, i cosiddetti lager per migranti fino a 90 giorni, prorogabili di altri 45, quindi praticamente insomma un'epopea di oltre 130 giorni, e il taglio della protezione per i rifugiati che fanno rientro nei paesi di origine. Riguarda i CPR anche una delle 4 proposte di Fratelli d'Italia, che però prevede la detenzione prorogabile fino a 90 giorni e poi ulteriori 30 più altri 30. Da parte sua il governo ha invece riproposto i 2 emendamenti già presentati in Commissione Affari Costituzionali, che prevedono una stretta ai rimpatri e la gestione del centro di accoglienza di Lampedusa, con una novità che riguarda l'apertura di un'unità di 118 sull'isola siciliana. Un terzo emendamento, sempre del governo, prevede invece una procedura accelerata per lo smaltimento dei ricorsi contro il diniego delle domande di protezione internazionale. Proposte di modifica che vanno ad aggiungersi a quello comune già presentato dai 3 partiti di maggioranza sulla vera stretta, ovvero la vera stretta sulla protezione speciale, con la cancellazione della convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro per una serie di categorie, e limita il divieto di espulsione per persone affette da gravi patologie solo se queste non sono curabili nei paesi di origine. Tradotto, questa vicenda della protezione speciale, come dicevamo prima, appunto, creerà una serie infinita di nuovi irregolari. Dopo settimane di scontri sotterranei con il partito della Premier, adesso la Lega può cantare vittoria, avendo praticamente ottenuto molto di ciò che voleva. Peraltro la Lega, che sta tornando pienamente in auge all'interno del panorama politico, sta tirando, diciamo, la corda su diverse questioni. Questa è una, quella dei migranti è una di queste, come anche sull'autonomia differenziata, ma anche sul ponte sullo stretto, del quale leggeremo un articolo a breve. Insomma, anche se alcune sono vittorie di Pirro, però in ogni caso la Lega sta cercando di battere i pugni sul tavolo e di far, insomma, valere la propria posizione all'interno del governo. In ogni caso il DL Cutro appunto a breve dovrebbe arrivare nell'aura del Senato e successivamente essere approvato con un iter abbastanza rapido. Giù le mani, peraltro, alla fine del mese, il 28, è partito un appello anche per una manifestazione nazionale a Roma, lanciato da movimenti e comunità migranti contro appunto il decreto Cutro e contro, diciamo, la riforma della protezione speciale. Una questione che sarà al centro del dibattito pubblico dei prossimi mesi, perché come dicevamo appunto il rischio forte, o meglio la quasi certezza, è di creare un esercito di nuovi irregolari che andrebbero a stazionare nel nostro paese e che ovviamente farebbero comodo ai soliti noti per appunto fargli svolgere mansioni lavorative di stampo schiavistico e renderli sempre più ricattabili. Per quanto riguarda la vicenda migranti possiamo chiuderla qui. Restiamo però sempre in tema Salvini e in tema Lega e rapporti interni al governo, perché c'è appunto la questione, come diciamo prima, relativa al ponte sullo stretto. Siamo a pagina 6 del Fatto Quotidiano, che titola, afferma Carlo Di Foggia, così è regala We Build, ANAC contro il DL sul ponte dello stretto di Messina, l'audizione di Busia decide tutto il privato. Questo, diciamo, la segnazione anche a a We Build si inserisce all'interno anche della riforma del codice degli appalti, sempre fortemente voluta da Salvini, che in qualche modo riduce la burocrazia, come la chiama Salvini, nella, appunto per quanto riguarda la concessione di appalti, che in realtà poi si traduce in maggiore corruzione e soprattutto anche per quanto riguarda questi microfoni una minore controllo, una minore tutela di lavoratori e lavoratrici sui cantieri. Ma noi andiamo a leggerci l'articolo. Matteo Salvini si sarà convinto che Giuseppe Busia si è prefissato il compito di rovinargli sempre la festa, ma la realtà è che la presidenza di un'autorità indipendente gli consente il lusso raro in Italia di dire le cose come stanno. Era già successo con il codice degli appalti e ieri il presidente dell'autorità anticorruzione ha fatto lo stesso col decreto che il ministro delle infrastrutture ha resuscitato sul ponte di Messina, bollandolo in sostanza come un pericolosissimo favore al colosso WeBuild. L'uscita poteva rovinare la festa delle audizioni sul tema alla Camera, dove sono comparsi alcuni dei padri della maxi opera, dall'ex AD dello Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all'ideologo delle grandi opere ferroviarie Ercole Scalza, per 15 anni ministro di fatto dei lavori pubblici. Salvini ha replicato da par suo, fingendo che Busia non avesse parlato, grande soddisfazione al MIT per le rassicurazioni sulla qualità del progetto, benefici dell'opera sul territorio, sulla determinazione delle regioni, dice Salvini. Ovviamente nessuna parola sul disastro ambientale che quest'opera andrebbe a creare. Eppure in un paese non anestetizzato le parole di Busia farebbero scalpore. Il presidente dell'ANAC ha infatti dichiarato che il decreto legge, essendo entrato in vigore facendo proprio il progetto dei privati del 2011, ha determinato una posizione di vantaggio del contraente generale, sarebbe appunto la famosa WeBuild. Così si è evitata la gara pubblica senza aver risolto il contenzioso precedente. Infatti il contraente generale è il consorzio Eurolink, capitolato dall'attuale WeBuild, che nel 2005 inizia la gara per il ponte ed è titolare del contratto risolto nel 2013, quando il governo Monti decise di fermare l'opera. WeBuild aveva fatto causa chiedendo 700 milioni allo Stato, ma in primo grado ha perso. Ora il decreto Salvini resuscita il contratto. Busia ha messo in guardia il governo e il Parlamento dal concedere eccessivi vantaggi giuridici ed economici al colosso delle costruzioni guidato da Pietro Salini, cognome non casuale, senza aver prima definito il vecchio contenzioso, e ha chiesto che siano introdotti specifici obblighi in capo a WeBuild, trasferendo i rischi connessi all'opera, che il decreto lascia tutto in capo al pubblico. Poi insomma, vabbè, Busia continua con la sua analisi della questione, delle varie problematicità di livello giuridico che ci sarebbero, tra l'altro anche relativa a norme dell'Unione Europea. La decisione di non fare la gara sta in piedi rispettando i vincoli europei, solo se non si aumentano i costi oltre il 50% di quanto previsto, perché appunto da 4,3 miliardi nel 2002 si era saliti già nel 2011 a 8 miliardi. Questo è un po' il giochetto che fanno spesso i grandi gruppi che si diciamo che costruiscono queste grandi opere, cioè iniziare e prendere un appalto a un certo costo per poi gonfiare ripetutamente poi il budget in corso d'opera. Col decreto è stato assegnato al privato un notevole potere contrattuale che va bilanciato modificandolo, in caso contrario basterà una semplice relazione del privato per determinare le modifiche e gli adeguamenti necessari al ponte. Il governo per ora non ha replicato. Salvini ha preferito elogiare le parole di Pietro Ciucci, che si è scagliato contro la decisione del 2013 del governo Monti. Ciucci è l'uomo che nel 2009 firmò una modifica del contratto stabilendo che la penale scattava anche se il progetto non fosse stato approvato dal CIPE, un caso unico al mondo, d'altronde è il ponte dei record. Questo diciamo l'articolo del Fatto Quotidiano, che diciamo dà grosso risalto alle parole del presidente dell'ANAC Busia. Ovviamente diciamo qui nell'articolo del Fatto Quotidiano manca una parte fondamentale di quello che invece sosteniamo da questi microfoni, relativa alla contrarietà a quest'opera folle, completamente senza senso, e che probabilmente insomma un'altra volta si rivelerà un buco nell'acqua. In ogni caso è necessario mobilitarsi, soprattutto perché appunto sarebbe un'opera non solo completamente inutile, ma anche e soprattutto estremamente dannosa per l'ecosistema e per le due diciamo anche aree coinvolte, quella del Messinese e quella del Regino. Ci sono diciamo sicuramente diciamo c'è un problema relativo al transito in quello stretto, ma si possono trovare sicuramente soluzioni molto molto meno invasive della costruzione di un mostro di cemento lungo centinaia di chilometri. Peraltro, insomma, sulla costruzione di ponti in questo paese negli ultimi tempi non possiamo vantare di certo dei record positivi anche a livello di stabilità. Ad ogni modo, i movimenti, insomma, le reti no ponte che si erano un po', diciamo, sfaldate dopo lo stop al progetto già nei primi anni dopo il 2010, si sono già riunite nuovamente, si sta riattivando tutta una rete importante di contrarietà appunto a questo ennesimo progetto folle. Vi aggiorneremo, insomma, da questi microfoni su quali saranno poi le prossime mobilitazioni che sicuramente si metteranno in campo qualora il progetto divenga effettivamente poi operativo, al di là delle dichiarazioni roboanti di Salvini. Sempre relativamente all'ambiente, vi leggiamo anche, in realtà non lo leggiamo tutto, lo segnaliamo più che altro a pagina 4 del Fatto Quotidiano, un articolo relativo alla posizione del PD e in particolare della neo segretaria Elly Schlein sull'inceneritore a Roma, perché appunto se Elly Schlein, come dicevamo in apertura della rassegna stampa, è molto prodiga nell'attaccare il governo su diverse questioni, in questo caso era quella dei migranti e della sostituzione etnica, per quanto riguarda invece altre vicende è molto meno solerte nell'intervenire e nel prendere posizione. Una di queste è quella dell'inceneritore a Roma, titola il Fatto Quotidiano a pagina 4: inceneritore, Conte sfida Schlein, il PD voti no insieme al Movimento 5 Stelle, l'ex premier attacca la vigilia del voto sull'ODG antimpianto dei 5 Stelle, oggi con Raggi al sit-in in Campidoglio. La sfida degli ex alleati che potrebbero perfino tornare tali era già evidente, ma Giuseppe Conte ha notato i sussulti tra i Dem sull'inceneritore a Roma, ha visto certi sguardi e sentito certi sussurri e quindi ha voluto rivendicarla. Il PD deve chiarire le sue posizioni, le posizioni al suo interno, e spero possa fare subito sintesi, voti assieme a noi contro l'impianto. Al Nazareno nel pomeriggio la segretaria ribatterà in una conferenza stampa i democratici verso il no al testo. Quello che appunto è uno dei cavalli di battaglia del PD capitolino, appunto la vicenda, la costruzione dell'inceneritore che dovrebbe, nelle intenzioni del sindaco Gualtieri, risolvere tutti i problemi dei rifiuti in questa città, che abbiamo trattato migliaia di volte da questi microfoni e sappiamo benissimo non essere la soluzione consona per questa tipologia di problemi, perché appunto ci sono diversi problemi strutturali per la raccolta dei rifiuti a Roma, che riguardano appunto che riguardano problematiche che vanno dalla raccolta fino appunto allo smaltimento e all'eventuale riutilizzo. Tant'è comunque che il sindaco Roberto Gualtieri, nonostante pareri, innumerevoli pareri contrari, diverse mobilitazioni anche da parte dei comitati locali, ci sono state diverse manifestazioni, l'ultima poche settimane fa proprio nell'area di Albano da parte del coordinamento contro l'inceneritore, si parla di falde contaminate dalla benzina, si parla di inquinamento già in corso nell'area dove di Santa Palomba, dove frazione del comune di Roma, dove si vorrebbe realizzare l'inceneritore. Una frazione appunto del comune di Roma che è già a 3 soli chilometri dal sito dell'ENI e dove i carabinieri dell'ENAS e la procura di Velletri hanno già trovato delle falde contaminate dalla benzina per la mancata impermeabilizzazione dei bacini di contenimento. Quindi diciamo, un territorio che già è duramente provato da inquinamenti importanti, sulla quale si andrebbe anche a innescare la costruzione appunto di questi inceneritori, che non farebbe altro che peggiorare, come comprensibile, notevolmente la situazione. In tutto ciò, appunto, in questi giorni dovrebbe andare in aula al Campidoglio l'ordine del giorno dei grillini per esprimersi in maniera contraria all'inceneritore. Con ogni probabilità il Partito Democratico, i democratici comunque voteranno no a questo ordine del giorno, ma Conte sta sfidando appunto Elly Schlein su un terreno che sicuramente è scivoloso non solo per lei ma anche per tanti suoi compagni di partito. 9:42 minuti primi, noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di entrare nell'ultima parte della rassegna stampa di oggi. Quando sono le 9:46 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Non c'è molto da dire per quanto riguarda la sezione degli esteri di oggi, a parte alcune, diciamo, questioni che in realtà sono già dell'altro ieri, relative appunto alla visita di Putin a Kherson e nel Donbass, e la risposta di Zelensky e alcuni documenti, insomma, che sono stati ancora desegretati, ma insomma nulla di particolarmente esaltante. Vi segnaliamo solamente a pagina 8 del manifesto un approfondimento sul Sudan, dove che è titolato Sudan tregua senza illusioni, intrappola negli ospedali, stop alle armi di 24 ore per evacuare feriti e civili, le RSF di Dagalo in ripresa, 200 i morti. È cominciato alle 18 di ieri a Khartoum il cessate il fuoco di 24 ore per soccorrere i feriti e favorire l'uscita ai civili dalle aree dove si combatte più duramente. Si parla appunto delle della, insomma, della guerra civile che sta, insomma, che sta dilaniando il Sudan. Si riferisce di, appunto, di uomini delle forze di supporto rapido, l'RSF di Mohamed Dagalo, starebbero rientrando a Khartoum dalla Libia e altri paesi dove erano stati dispiegati. Il loro compito è dare più forza all'RSF, mettendole nelle condizioni di dare la spallata decisiva all'esercito agli ordini del capo della giunta militare al Burhan. Se due giorni fa l'esercito sembrava in grado di mantenere il controllo, nelle ultime ore il vento sembra soffiare nell'altra direzione. Quattro giorni di combattimenti hanno già fatto 200 morti, 1800 feriti. Le RSF, quindi le forze ribelli, ora controllano il palazzo presidenziale di Khartoum. Sul terreno perciò non regnerebbe più l'equilibrio dei primi due giorni di combattimenti. Sono ore decisive, soffrono ovviamente di più, come in ogni guerra, soprattutto i civili. Nella zona nord di Khartoum l'acqua manca dall'inizio degli scontri, si combatte intorno all'aeroporto della capitale, accanto al quartier generale militare presidiato da carri armati. Migliaia di civili che vivono nelle aree residenziali intorno all'aeroporto e i pazienti di un vicino ospedale oncologico restano intrappolati. Ma non si combatte solo a Khartoum, le aree in cui ieri si sono concentrati gli scontri, anche la città settentrionali. Si teme che possano scendere in campo anche miliziani stranieri, ciadiani, libici e centrafricani, un'eventualità non da escludere dal momento che il Sudan condivide un confine di 1400 km con il Ciad, di quasi 400 km con la Libia e 170 km con la Repubblica Centrafricana. Insomma, una vicenda quella del Sudan che in realtà non si era mai sopita e che negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé, fa parte purtroppo di quel complesso mosaico dell'Africa subsahariana in cui purtroppo diverse guerre civili ampiamente foraggiate da signori della guerra occidentali e dalle nostre industrie delle armi che continuano purtroppo a imperversare. Ricordiamo appunto, non ultima, la visita della Meloni in Eritrea la scorsa settimana, nella quale sostanzialmente il governo italiano ha venduto armi e dispositivi militari. Per quanto riguarda la cronaca, diciamo, degli esteri, possiamo chiudere qui. Andiamo brevemente sulla cronaca di Roma per questi ultimi minuti di rassegna stampa. Vi risparmiamo, diciamo, le crociate sia del Messaggero che di Repubblica sulla questione dei tifosi olandesi che starebbero per saccheggiare la capitale in vista della partita di domani tra Roma e Feyenoord. E invece andiamo a parlare di qualcosa che non sembrerebbe, ma in realtà è strettamente collegato con la vicenda dei tifosi olandesi a Roma, perché proprio in questi giorni sta arrivando la commissione è già arrivata la commissione del Bureau International des Expositions, ovvero la commissione che dovrà decidere la città a cui assegnare l'esposizione universale del 2030. Perché diciamo che le due cose sono collegate? Perché proprio i tifosi del Feyenoord e anche la società nelle scorse settimane avevano denunciato come la decisione di vietare la trasferta ai tifosi olandesi fosse proprio legata alla visita di questa commissione a Roma proprio negli stessi giorni, e che il sindaco Gualtieri avesse, e anche in realtà il governo, avessero paura di fare una figuraccia proprio sotto gli occhi di questa commissione. I tifosi del Feyenoord l'hanno denunciato in un comunicato pubblico, accusando diciamo non senza tutti i torti le autorità italiane di non saper minimamente gestire nessun tipo di la fallacità di istituzioni che non riescono a gestire 2000 tifosi di una squadra, mettendo appunto in evidenza quanto poi gli interessi dei poteri forti della città siano in grado di influire anche su questioni più ampie relative in questo caso al calcio. Peraltro la trasferta poi è stata vietata anche ai tifosi romanisti per par condicio da parte dell'UEFA. Sullo sfondo c'è quanto accaduto a Napoli nelle scorse settimane con i tifosi dell'Eintracht che sono venuti ugualmente nonostante il divieto, insomma, un mosaico assolutamente complesso. Fatto sta però che Gualtieri, insomma, ieri si è fatto ritrarre sorridente e assolato sul terrazzo del Campidoglio, in compagnia appunto di questi ispettori del bureau che dovrà decidere l'assegnazione di Expo. Gli danno ampio spazio alla vicenda sia il Messaggero che il Corriere della Sera, ma anche la cronaca di Roma di Repubblica, ispettori città, Pier Francesco Favino fa da cicerone, l'Italia tifa per Roma, presentato il dossier sulla candidatura, il video dell'attore per spingere la capitale, oggi sopralluogo dall'alto a Tor Vergata, il volo a bordo di un pallone aerostatico. Ricordiamo che Roma è in lizza come capitale dell'Expo, come luogo sede dell'Expo 2020, e se la sta vedendo con Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in questa competizione. Là, insomma, all'interno del dossier Expo ci sono innumerevoli opere che ovviamente dal nostro punto di vista sono completamente inutili. Si parla di un investimento, insomma, intorno ai 30 miliardi di euro, un indotto, diciamo, un ritorno che dovrebbe essere pari più o meno al doppio della cifra. Cifre che sono sempre molto molto teoriche. Di fatto, diciamo, quello che è sicuro è che sarà comunque una grande torta da spartire per gli industriali del mattone di questa città. Si creeranno tante opere probabilmente inutili, anche perché, insomma, il caso di Milano lo dimostra, e soprattutto appunto si apriranno tanti e tanti cantieri dove appunto, diciamo, facendo il combinato disposto col codice degli appalti di Matteo Salvini, ci saranno tante assegnazioni dirette, tanta corruzione, poca sicurezza sul lavoro e soprattutto tante opere che non servono a questa città, dove sappiamo benissimo, insomma, che le criticità sono ben altre. Comunque, il sindaco Gualtieri è raggiante, insomma, il buon auspicio della giunta capitolina è che Roma possa arrivare al risultato, insomma, e fare questa doppietta tra Giubileo del 2025 e Expo del 2030, che nelle intenzioni dovrebbe cambiare il volto alla città, per quello che ci riguarda, senza dubbio in peggio. Per quanto riguarda la vicenda relativa all'Expo, diciamo, vi invitiamo, se volete approfondire, sono pagina 32 della cronaca di Roma del Messaggero e pagina 5 della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Sempre dal Messaggero si parla ancora di PNRR, SOS di imprese in regione, lavori troppo lenti, l'allarme lanciato al convegno della CISL, serve uno sprint per non perdere i fondi, interventi da completare entro il 2026, Rocca, ma in alcuni casi sarà difficile. Quindi continua questa retorica di doversi sbrigare in qualche modo e velocizzare anche le gare d'appalto per prendere tutti i fondi del PNRR. Sappiamo, insomma, l'abbiamo discusso anche prima, questa è la linea anche del governo, in particolare di Matteo Salvini. Il Messaggero continua a premere l'acceleratore sulla vicenda. Non ci sono grosse altre notizie per quanto riguarda la cronaca di Roma. Quella che riguarda l'inceneritore l'abbiamo già letta dalla cronaca nazionale. In questi giorni dovrebbe andare in aula al Campidoglio appunto l'ordine del giorno per quanto riguarda presentato dai 5 Stelle contro l'inceneritore, ordine del giorno che però con ogni probabilità non dovrebbe passare. C'è una notizia che vi segnaliamo, anche pagina 2 della cronaca di Roma del Corriere, un'inchiesta su appalti all'aeronautica militare, arrestati 24 ufficiali imprenditori, truccati bandi per realizzare le infrastrutture tra Roma e Napoli. Un ufficiale e un luogotenente facevano convergere i bandi sulla loro società immobiliare, e bravi gli ufficiali dell'aeronautica. Quando sono le 9:56 minuti primi, noi a questo punto ci avviamo verso la fine della rassegna stampa di oggi, mercoledì 19 aprile del 2023, breve stacco musicale e poi passiamo alle ultime battute.